fermiamoci qui intanto sull'evoluzione del potere politico in Israele in questo periodo, no? Vorrei invece fermarmi sulle reazioni, no? Sull'interpretazione, appunto. In questi due regni di Israele e di Giuda, la società di classi generata dallo sviluppo del potere centrale è la causa diretta di ingiustizie sempre più insopportabili. I funzionari statali di ogni tipo e altri cittadini più fortunati, grazie soprattutto allo sviluppo del commercio, approfittano della situazione per arricchirsi. E il fossato tra ricchi e poveri si approfondisce rapidamente, rovinando così la pratica della solidarietà economica e umana degli antichi clan. Tutto questo noi lo sappiamo grazie a numerose testimonianze di tutto il periodo dei re. La maggior parte di queste testimonianze, sappiamo, si trovano negli scritti dei profeti, no? I profeti, però, su cui poi torneremo, non sono gli unici a contestare la politica. I profeti facevano parte di un movimento più vasto che s'appoggiava appunto su queste antiche tradizioni yaviste, su queste antiche tradizioni che erano religiose e sociali, per sottolineare la necessità di una solidarietà reale a tutti i livelli nel popolo dell'alleanza. Che popolo di alleanza era? Ecco, io vorrei indicarvi le tracce di questo movimento solidale, chiamiamolo così, contestatore della politica dei re, no? La politica di classe, della politica della disuguaglianza. Perché queste tracce si trovano sia in testi legislativi, sia in testi sapienziali, sia evidentemente nei testi dei profeti. Ma voglio toccarvi questo elemento su cui magari, cioè, leggiamo ogni tanto anche in chiesa questi passi, ma non li collochiamo. Il livello delle leggi, la legge al servizio della solidarietà. Fermiamoci su questo termine prima, poi introdurremo quello dei profeti. In Israele e in Giuda non è il re che fa la legge, beh, anche se il re evidentemente su amministrazione, giustizia e esercito fa le sue regole, ma le sue decisioni passano al vaglio della legge dell'alleanza, è una legge religiosa, no? Non è il re che fa la legge, cioè si ha tutti, compreso il re, la consapevolezza che la legge viene da Dio, il grande re. E quindi il re è sottomesso alla legge, che egli deve d'altronde far rispettare. Certo, noi oggi non abbiamo più questa difesa. Basta la maggioranza, no? In democrazia, giustamente, non si fa più riferimento a un principio assoluto. È relativo al consenso. E allora ci si è buttati sul condizionare il consenso, ovviamente, no? Non sulla giustizia. Certo che è legittimo, ma è giusto. È la questione morale della politica, no? Si capiscono questi passaggi. Quindi il re è sottomesso alla legge che egli d'altronde deve far rispettare. I depositari della legge, quindi, sono soprattutto i gruppi religiosi, che la conservano e la adattano a situazioni nuove. Beh, questo, scusate se faccio queste parentesi qui, ma siccome appunto stiamo raccontando tra amici, non mi andrei a fare l'insegnamento della Bibbia. Sapete che una questione comunque di queste nostre società democratiche e laiche è cercare se c'è qualcosa poi di assoluto da qualche parte. Giustamente non può essere la religione che detta le regole di una democrazia. Però la religione in una situazione laica è una grande risorsa, compreso anche dei riferimenti forti che la religione ha, per i credenti assoluti, certo, ma che diventano dei principi senza i quali uno dice: ma quali sono allora le ragioni per cui una cosa si può fare o non si può fare? È solo la maggioranza? No. C'è qualcosa di vero per l'uomo che in qualche maniera è meglio custodire? E le religioni possono... che è in tutt'altro contesto, appunto, però si ripropone il problema comunque del carattere religioso dell'esperienza umana. persino in queste democrazie che credevano di aver liquidato la religione, che sta tornando invece in massa, virgolette. E se non siamo capaci di gestire bene una laicità, le religioni tornano in forme fondamentaliste, no? A salvare la verità, capito? Ma qui invece il contesto è altro, appunto. Siccome la legge è la legge data a Mosè da Dio, i depositari di questa legge sono i gruppi religiosi che la conservano e la datano. Nel corso del periodo regale, questi gruppi religiosi, interpreti della legge di Dio, sembrano essere stati particolarmente preoccupati della solidarietà con coloro che facevano le spese di questo nuovo regime sociopolitico. Cioè Dio ha parlato per salvare il diritto dei calpestati della società in questo periodo. Ecco, questa è la sostanza del discorso che stiamo facendo. Parola di Dio ha difeso i poveri, vittime delle ingiustizie. E lo fanno, questi gruppi religiosi preoccupati della solidarietà, lo fanno nel nome della fede in Yahweh e nel nome delle antiche tradizioni legislative ereditate dal nomadismo e dei primi tempi della sedentarizzazione di cui parlavamo all'inizio. La migliore illustrazione di queste preoccupazioni è l'altra grande raccolta legislativa che troviamo in Deuteronomio, in tanti capitoli, dal capitolo 12 al capitolo 26, il famoso codice deuteronomico. Sapete, le due grandi raccolte legislative della Torah sono il codice dell'alleanza, capitolo 22-23 di Esodo, di cui abbiamo parlato, che riflette soprattutto il momento della solidarietà clanica, e il codice deuteronomico, che sembra risalire in gran parte all'ottavo secolo, il 700, appunto, avanti Cristo. Molte di queste leggi hanno una portata sociale e vanno nel senso della solidarietà. È ovvio che queste leggi hanno qualcosa di ideale e probabilmente da pensare che non erano osservate, appunto. Sono state probabilmente lettera morta, ma sono state conservate gelosamente nel nome di quell'ideale religioso che permetteva di criticare certe pratiche ingiuste dei potenti e di invocare la costruzione di un popolo fraterno, di fratelli, secondo il comandamento del Decalogo, no? Della fraternità. No. Proviamo a dare un'idea di questo codice deuteronomico. È la nostra maniera di conoscere cosa faceva Dio per gli uomini, no? Che volto aveva Dio, come parlava Dio a questa storia, no? Nel codice deuteronomico si trovano due tipi di leggi che riguardano questo tema che stiamo studiando, il rapporto tra potere e solidarietà. Da una parte ci sono delle leggi che cercano di fermare l'impoverimento del popolo piccolo evidentemente. Dall'altra ci sono leggi che cercano di regolare il potere, è ovvio, no? Allora, primo tipo di leggi. Si trova anzitutto, cioè queste leggi che sono preoccupate di evitare l'impoverimento disumano dei poveri, appunto. Si trova anzitutto la legge sul salario, Deuteronomio 24, versetto 14-15. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. Gli darai il suo salario il giorno stesso prima che tramonti il sole, perché egli è povero e vi volge il desiderio, non puoi tenerlo neanche una notte, il salario che è suo, perché lui gli ha addosso gli occhi, poverino. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Un altro codice dell'epoca, che toccheremo nel Levitico 17, codice di santità, su questo tema assimile il trattenere il denaro a rubare, anche se è per una notte, Levitico 19:13. Se trattieni una notte il denaro di altri, sei un ladro, è suo. Poi, sempre nel codice deuteronomico, Deuteronomio 23:25, la legge che autorizza a racimolare. A mio cognato Achille, erano 9 figli, la sua mamma che diceva quando era da mangiare, a fond del cap del Signore, diceva, no? Traduco, esci nel campo del Signore e lui l'ha imparato a rubare, lui ha rubato tutto, perché Calcinati era pieno di campi lavorati. Ma questa era una legge di Yahweh, era mia roba. E poi il martir che mangiasse, i campi sono di tutti, no? Il Caino là che è il gacuria delle cosciop per 4 serese. Mio cognato si ricorda ancora per filo, a 76, si ricorda ancora per filo e per segno dove era il Murù, dove era l'uva americanina, dove era quella bianca. Si ricorda tutti i proprietari che il Facor, perché erano frotte di ragazzi organizzatissimi. Allora, il Deuteronomio 23 autorizza, se entri nella vigna del tuo prossimo, potrai mangiare uva secondo il tuo appetito a sazietà, ma non potrai metterne in alcun tuo recipiente. Stava pure da calzare, allora no. Ma un classico, proprio quando ero piccolo io, si andava a far l'erba. Più delle volte lo faceva sul ciglio della strada, portava a calzac piede erba per i cunì, come si faceva a far da mangiare ai conigli. Però dopo ogni tappo, dove era più bella nel campo, era spazio, no? Cosa si fa? Cioè, come a dire, il minimo vitale è un diritto di ciascuno e nessun proprietario può abolire questo diritto. Gliel'ha dato Dio il diritto di mangiare l'uva. Al contrario, permettere di racimolare e spigolare sulla terra è un modo di praticare l'ospitalità e di condividere con chi è nell'indigenza, come si vede nel libro di Ruth, racconto di Ruth, no? Dove chi tagliava il grano non andava dietro a raccogliere tutto, lasciava lì per i poveretti, capito? L'attenzione per coloro che non possiedono terra né mezzi di produzione si esprime anche nelle regole sulla decima. Questa viene lasciata in un luogo pubblico a disposizione dei diseredati, quelli che non hanno parte all'eredità, alla terra donata da Dio, leviti, vedove, orfani, immigrati. La decima veniva lasciata lì per loro. Deuteronomio 14:28. Questi, i leviti, le vedove, gli orfani, gli immigrati, possono approfittare della legge sul raccolto. Quando facendo la mietitura nel tuo campo avrai dimenticato delle spighe nel campo, non tornerai indietro a prenderle. Saranno per il forestiero, per l'orfano, per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando vacchierai i tuoi ulivi, non tornare indietro, non tornerai indietro a ripassare i rami. Saranno per il forestiero, per l'orfano, per la vedova. Certo che se prendete quello che il marobasuio lì è, delle piante lì vicino alla chiesa, te ne lascio su alcune dopo, ma te le mia su prima. Là girà col sacchellito cidea, girà del nostro, do piante pelate. Io conosco il diritto del Deuteronomio, però dite l'Andrergo, mi ha rubato prima. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare, sarà per il forestiero, per l'orfano, per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto. E un'altra tradizione legislativa precisa che la dimenticanza può essere volontaria. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino al margine del campo. Non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo raccolto. Lo lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. I pumì della sera, che erano i più poveracci dei miei amici quando eravamo piccoli, Mia mamma e mio papà vendevano, oltre al gelato, vendevano l'anguria. Mettevano fuori il banchetto dell'anguria e ovviamente si fermavano lì i giovani a mangiare l'anguria, ma lasciavano, qualcuno lasciava un bel pezzo di rosso così e poi si buttava nella cassetta sotto il tavolino, no? Iriai pumiei refilai, capite cosa vuol dire refilà? Ecco, cioè fa sul rosso che era rimasto. Se nonostante tutte queste disposizioni i poveri sono obbligati a chiedere in prestito, c'è tutta una serie di leggi sul prestito che cerca di proteggerli. L'antica proibizione del prestito a interesse viene mantenuta, Esodo 22, 24, e viene anzi precisata nel codice del Deuteronomio: non farai a tuo fratello prestiti a interesse, né denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Ci sono anche regole che riguardano i pegni lasciati come riconoscimento di un debito. Non solo non si può trattenere un pegno appartenente a un povero, ma si proibisce di accettare in pegno delle cose che gli sono necessarie, come tutto ciò che serve a preparare il pane, come non si può violare il domicilio di qualcuno per scegliere la cosa che si vuol prendere in pegno. E infine ogni 7 anni zero. Azzerati tutti i debiti, capite? Ripartiamo da zero, come una nuova creazione. A tutti la stessa possibilità di nuovo, dai. Un condono dei debiti è previsto una volta ogni 7 anni. Alla fine, cito Deuteronomio 15, 1, 2, alla fine di ogni 7 anni celebrerete l'anno di remissione. Ecco la norma di questa remissione. Ogni creditore che abbia diritto a una prestazione personale in pegno per un prestito fatto al suo prossimo, lascerà cadere il suo diritto. Non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione per il Signore. E se qualcuno ha dovuto vendersi come schiavo per pagare un debito, il 7° anno sarà liberato. E quando se ne andrà, sarà ricompensato del suo lavoro. Retroattivo, mia la tassa, la IVA retroattiva. Retroattivo la paga. Questo denaro gli permetterà di non ricadere in schiavitù a motivo della sua indigenza. Come vedete, tutte queste leggi, ma tantissime altre, se voi leggete, sono sorprendenti questi testi, no? Hanno lo scopo di combattere l'impoverimento dei più sfavoriti, incoraggiando atti concreti di solidarietà. Cioè, lo spirito di queste leggi è precisato in un passo, per esempio, di Deuteronomio 15: del resto non ci sarà nessun bisognoso in mezzo a voi, dice il Deuteronomio, perché il Signore certo ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio ti dà in possesso ereditario, purché tu obbedisca fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di eseguire tutti questi comandi che oggi io ti do. Cioè, come a dire, il Signore ha fatto la sua parte, fa la sua parte, ti ha dato la terra, no? E gli dona l'abbondanza al suo popolo. E se questo applica la legge, se ascolta la parola del Signore, non ci saranno poveri. Se nonostante tutto ci sarà un povero, tutti hanno il dovere di fargli i prestiti che egli domanda, anche quando il prestito sembra molto a un dono. Sempre Deuteronomio 15. E il testo conclude con molto realismo. E siccome i bisognosi non mancheranno mai nel paese, ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. È il comandamento dell'elemosina, no? Ma se ne parla solo alla fine, avete visto come si volesse suggerire che si tratta di una giusta riparazione dall'aver trasgredito la legge, ciò di cui è testimonianza la presenza dei poveri nel paese. Se ci sono poveri, qualcuno non ha osservato la parola di Dio. Ovviamente queste cose qui si devono dire al chiuso, tra fedeli, se no, no. Perché il minimo è che è comunista, capite? Comunisti è comunista. Che uno non sa neanche. Il Mi può fare anche schifo il comunismo per tanti versi. No, ma è il comunista. No, dai. Mi vengono in mente delle scene, se fossi io Dio, quando iria a che farei una piccola processione. Fai restare un po'. Vabbè. Ma per fortuna il Signore è molto magnanimo. L'altro tipo di leggi, l'altro versante, appunto, di questa solidarietà è il versante della regolazione del potere, no? Quindi c'è un versante di leggi che si interessa di aiutare i poveri perché non diventino più poveri, di aiutarli, e c'è un versante di regolare il potere, no? Disposizioni di leggi per fissare dei limiti al potere perché non intralci lo sforzo di solidarietà. È il caso del re, il cui potere è relativizzato in due modi. Da una parte il re deve tener conto di altri poteri e dall'altra parte egli stesso è sottomesso a una legge, la legge del re, appunto. No? La legge del re non è quella che fa il re, è quella a cui il re è sottomesso. Quali sono questi altri poteri che relativizzano quelli del re? C'è anzitutto il potere legislativo che è interpretato dai profeti, gli interpreti della legge. È il profeta che interpreta la legge di Dio continuando l'opera di Mosè, Deuteronomio 18, se vi interessa. E c'è un potere giudiziario, indipendentemente dal re, esercitato indipendentemente dal re, che è detenuto dai giudici designati dal popolo. L'equità è per loro una qualità indispensabile. Tantissimi, ma coi profeti torneremo, no? L'ingiustizia nei tribunali, pagare le sentenze, fare testimonianze false, è altro grande elemento dell'ingiustizia, no? Insieme a quello economico. Tra questi due poteri, l'uno emanante da Dio, profeti, la legge, e l'altro dal popolo, i giudici, il re, tra questi due poteri, detiene un potere essenzialmente esecutivo. Ma in questa funzione, diremmo oggi, un sovrano costituzionale, deve osservare la Costituzione, una legge che lo riguarda direttamente, la legge del re. Deuteronomio 17, 14, 20. Questa legge è conosciuta attraverso un testo relativamente recente, elaborato nello spirito delle altre leggi del codice del Deuteronomio. È guidata da uno spirito che noi oggi diremmo democratico, insiste sulla solidarietà fondamentale che unisce il re al suo popolo. La scelta del re, il suo regime di vita, il suo tono di vita, il suo comportamento, va in questo senso. È in mezzo ai tuoi fratelli che prenderai un re per metterlo alla tua testa. Uno di voi, un fratello, deve essere re. Il re è preso all'interno del popolo, tra uguali, tra fratelli. E d'altronde riguardo il suo tono di vita, il suo esercito, il suo harem, le sue ricchezze, egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli, non dovrà avere un gran numero di mogli, neppure abbia grande quantità di argento e di oro. Moderare questo regime della vita di corte non è solo limitare lo scarto tra il re e il popolo, e limitare i pesi che il popolo deve sopportare. E quindi la legge del re, appunto, no, guida il comportamento del re su un duplice rispetto, il rispetto di Dio e della sua legge. Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. La terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore suo Dio e osservare tutte le parole di questa legge. Quindi il rispetto della legge di Dio che deve meditare giorno e notte, anche lui come tutti i fedeli, la scriverà e la leggerà tutti i giorni, no? e d'altra parte il rispetto dei fratelli, della fraternità, che lo lega al resto del popolo, ai suoi fratelli, perché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli, dice la legge del re. Queste sono le disposizioni che cercano di impedire che i meccanismi del potere vengano ad ostacolare la solidarietà fra tutti. In tutte queste leggi una parola sta al centro e riguarda proprio in maniera determinante il rapporto tra potere e solidarietà. È la parola fratello, che torna, non so, 20-30 volte almeno nel codice dell'alleanza. Questa fraternità è quella dell'alleanza. Poiché l'alleanza instaura fra tutti i membri del popolo un'uguaglianza fondamentale di fronte a Dio, è il Dio dell'alleanza che si fa il difensore dei legami di solidarietà tra i suoi figli. Voi siete figli, Deuteronomio 14:1, voi siete figli per il Signore. Certo, se non c'è il Signore, non siamo né fratelli né figli, quello è sicuro. Ognuno fa quello che riesce meglio a fare per sé, no?